pomeriggio da Alessandra Pagliai. Anche per oggi ci troviamo insieme a leggere il giornale, un giornale radiofonico, comodamente seduti nello scompartimento di questo Intercity che il mercoledì ferma proprio a Firenze. Anche oggi con noi sono in studio ospiti che risponderanno alle domande che io e Gabriele Parenti gli rivolgeremo. Gli argomenti che vorremmo approfondire riguardano tre aspetti della vita toscana e per quanto tutti e tre abbiano come base l'arte, in realtà ognuno di loro, come poi sentiremo, ha risvolti completamente diversi. La cronaca è tornata a parlare, per esempio, di Amedeo Modigliani, o meglio, di alcune sue opere, presunte tali, ormai da anni nell'occhio del ciclone. Ci riferiamo alle teste di donna ripescate nel Fosso Reale di Livorno nel 1984, a cui ritrovamento risposero prontamente due parti, una che attribuiva a Modì la paternità e l'altra che definiva le statue come opera di tre giovani livornesi in vena di burle. Nel corso degli anni, sono nove per la precisione, le teste in questione sono diventate sei o forse sette. Ne parleremo con il critico d'arte Gianni Pozzi e con l'assessore alla cultura del comune di Livorno Marco Bertini. Poi, da una reale vicenda colorata di giallo, passeremo a parlare del genere letterario di quel colore che ci incuriosisce fino all'ultima pagina. Il giallo e i suoi ingredienti, protagonisti di un tratto del nostro viaggio radiofonico. Ad ispirarci è stato un recente convegno tenuto a Piombino su Il delitto è servito, convegno che si basa sul cibo nella letteratura gialla. Parleremo di questo con Giorgio Ghidetti, che recentemente ha pubblicato il libro Il racconto poliziesco. Poi volteremo pagina e parleremo di musica, mostra e convegni sul tema di Un'altra Italia, ovvero percorsi di ricerca sulla musica, la storia e il canto sociale, prendendo spunto dal trasferimento in Toscana, a Sesto Fiorentino, dell'Istituto Ernesto De Martino, sfrattato da Milano, dove per anni ha svolto la sua opera di conservazione e di diffusione di tutto il materiale prezioso raccolto negli anni sull'argomento. Ne parleremo con Franco Coggiola, responsabile dell'Istituto De Martino. E il caso delle teste ritorna a galla. Ricorderete certo la vicenda, gli scontri e le polemiche che hanno visto e vedono tutt'oggi protagonista alcune sculture attribuite ad Amedeo Modigliani da una parte e ritenute dei falsi dall'altra. Una vicenda che a distanza di 9 anni assume sempre più connotati giudiziari piuttosto che artistici. E siccome è una storia piuttosto intricata, vorrei ripercorrerla per gradi. Nel 1984, in un caldo agosto livornese, vengono ripescate nel Fosso Reale delle sculture a forma di testa di donna. Si dice che siano state scolpite dal grande Modì e da lui gettate nel 1909 in un attimo di insofferenza, appunto gettate nel Fosso Livornese. Ma la vicenda assume i colori della burla. Quando si fanno avanti tre giovani livornesi dicendo di averne forgiata una, la seconda sarebbe poi da attribuire all'artista livornese Angelo Froglia, che ne avrebbe fatta anche una terza, ripescata dopo. Loro sostengono di averle poi gettate nel fosso per puro spirito goliardico. Le perizie degli esperti si fanno più attente, coinvolgono Giocoforza, Vera Durbé, allora direttrice del Museo Livornese di Villa Maria. Lei ha sostenuto in passato, e lo fa ancora oggi, che le teste ripescate nel fosso sono da attribuire senza ombra di dubbio a Modì. Ma la vicenda è destinata a coinvolgere anche altre persone. Infatti altre testimonianze si aggiungono e altre teste saltano fuori. Sono ben tre. Chi ne rivendica la scoperta è l'imprenditore stilista Giuseppe Saracino, che le ha trovate nel marzo del 91 nella carrozzeria di Pietro Carboni. È proprio Saracino che avanza l'accusa nei confronti della Durbé di tentata truffa. In un esposto presentato alla procura presso la pretura di Livorno, il Saracino l'accusava di aver proceduto all'autenticazione delle opere per conquistarsi la fama di scopritrice delle teste Modì, pur sapendole false. Ma l'inchiesta della magistratura in quegli anni proscioglie le persone coinvolte. Con il passare degli anni le teste sono poi diventate sei, qualcuno dice sette, e il caso peraltro non è mai stato chiuso e adesso si riapre. Un nuovo fascicolo è stato recentemente presentato dall'avvocato penalista Nino Filastò. La parte chiamata in causa è tornata più volte a dichiarare, attraverso interviste, che le due teste ripescate nel fosso livornese sono senza dubbio del grande Modì. Chi avrà ragione? Sono passati 9 anni e questa vicenda, partita con sembianze goliardiche, ha assunto poi temi ben più drammatici. Non dimentichiamo, per esempio, che nel corso di questi eventi la figlia di Modigliani, Jeanne, durante una sua visita a Livorno per controllare i fatti, cade da una scala e muore. Ma tornando alle statue, una perizia comparativa tra le varie teste è stata chiesta alla procura distrettuale presso la pretura di Livorno da Giuseppe Saracino, comproprietario di una parte di esse. L'ardua sentenza spetta al collegio di esperti di chiara fama che saranno interpellati. Abbiamo qui in studio il critico d'arte Gianni Pozzi, a cui chiediamo intanto il suo parere rispetto a questa movimentata vicenda.
Rispetto a questa movimentata vicenda, io ho già scritto un libro nell'89, mi sembra, che si chiamava Testi a sorpresa, fatto un po' insieme a Sgarbi, dove ci divertivamo a polemizzare su questa cosa, ribaltando il giudizio consueto, cioè tutti dicevano che queste teste erano false, noi provammo a dire che erano vere e ricostruimmo il giallo del ritrovamento di queste teste attraverso 1000 indizi che erano stati trascurati in quello che fu proprio lo scatto dello scoop. Cioè, se vi ricordate, la vicenda di queste teste era venuta fuori attraverso due correnti diverse. All'inizio, quando vennero fuori, tutti a dire no, sono vere, che meraviglia, eccetera. Poi tutti a dire sono false, pentimenti, crisi, eccetera. Ecco, noi ci divertimmo un po' a ricostruire in mezzo a questa storia tutti gli indizi trascurati che non tornavano assolutamente, e ce n'erano moltissimi.
Dunque un giallo vero e proprio, ma soprattutto una provocazione, no? Adesso che un tribunale, il pretore di Pisa mi sembra, ha dato una sentenza rilevando che le teste appunto sono false o non sono opera di Modigliani, ecco, che fine dovrebbero fare secondo te queste teste?
Ma io sono molto allibito e molto preoccupato di questa cosa, che un pretore decida la non originalità delle teste, anche perché, se mi consenti, la cosa spetterebbe alla critica d'arte.
Dunque si sarà basato su delle perizie, immagino.
Beh, immagino di sì, però non so bene come siano state fatte queste perizie né su che cosa. Cioè, quelle teste che erano bagnate sono state fatte essiccare, non mantenendole bagnate, per cui a questo punto, dopo oramai non so più quanti anni sono, era l'84,
si sono perse le tracce,
per cui oramai non si può più fare, per esempio, neppure il famoso carotaggio per vedere l'antichità o meno della penetrazione dell'acqua nelle teste. Quindi queste teste sono state messe lì come un'imbarazzante prova di delitto, come un aborto o non so bene che altra cosa, cioè, però si sono tolte dagli occhi immediatamente, sono messe lì quasi con un senso di vergogna o di imbarazzo, e a tuttora, a quanto mi risulta, nessuno si decide a ritirarle fuori, neanche perché la gente possa vederlo. Questo secondo me è gravissimo. È gravissimo perché io credo che su queste ci potessimo lavorare, con ci intendo noi che ci occupiamo di critiche d'arte nelle università, nelle accademie o a vari livelli, che ci potessimo lavorare, anche perché il caso innanzitutto non era una semplice burla, come io ho cercato di dimostrare in quel libro. Seconda, anche se fosse stata una semplice burla, cosa che io escludo, sarei molto curioso di verificare i meccanismi di come mai si può equivocare una testa è rimasta in acqua una notte sola con una testa è rimasta in acqua 75
certo.
anni. Questa sarebbe la cosa che mi incuriosirebbe molto. Ecco, la mia conoscenza della storia dell'arte se ne avvantaggerebbe notevolmente.
Vorrei far ascoltare un brano di una sceneggiata che abbiamo realizzato qui nella sede di Firenze su Modigliani, che cita appunto il famoso episodio in cui Modigliani dice di voler gettare in acqua questa testa.
Allora, Dedo, ti sei divertito a Parigi?
Cabaret, ballerine, modelle, davvero una bella vita,
Però sei un po' dimagrito, eh? Deve essere il prezzo da pagare per le follie parigine.
E invece no, noi no. Qui, a fare vita di provincia. Beato te, Dedo.
Voi però vi vedo assai ben vestiti, eh? Sembrate proprio benestanti. Non dovete passarvi la mano.
Ah, le quotazioni dei nostri quadri hanno raggiunto un livello piuttosto apprezzabile.
Disponiamo sì. Anche fuori città, sai? Anche a Firenze e in varie altre città.
E le nostre opere si vendono con facilità, eh?
Certo che a Parigi deve essere tutta un'altra cosa.
A Parigi ho visto una mostra di Cézanne. Beh, guardate, per me è stato un momento decisivo.
Comunque in Italia, ecco, siamo noi che rappresentiamo la scuola più accreditata. Noi, gli eredi del grande fattore.
A proposito, sapete che Martinelli ha ricevuto i complimenti di Papini per il suo ritratto di bambino?
Sì, sì, sembra che Papini gli abbia detto: il suo quadro è sottile e minuzioso, come una miniatura.
E da qualche tempo sono diventato anche scultore.
Come hai detto, scusa?
Dicevo che ho cominciato a scolpire. E i miei lavori più importanti sono alcune teste scolpite in pietra.
Teste di pietra?
Sì, di pietra. Ne ho una qui, in questa borsa. È il risultato espressivo migliore che io abbia mai ottenuto. Per me, capite, si tratta di un momento molto importante.
Su, Dedo, non farci una conferenza. Faccela vedere.
Va bene. Va bene. Eccola qui.
Ma... che... Ma sembra una di quelle sculture delle tribù africane.
Ma sei sicuro di essere stato a Parigi e non in Africa?
Dedo.
Ma non vi piace? Allora per voi non significa niente. Non avete capito? Non...
Ma cosa c'è da capire, Dedo? Su, è una pietra appena sbozzata con qualche linea. Beh, forse è un lavoro ancora da finire.
Non avete capito niente?
Ma no.
Niente.
Non prendertela. È solo che tu non sei uno scultore. Come ti è saltato in mente di metterti a scolpire?
È questo che pensate? E allora sapete cosa faccio?
No,
Dedo,
ma che ti prendi?
La butto nel fosso.
Ma no, dai, Dedo, non è il caso che t'arrabbi.
E aspetta, no!
Sì, sì, invece. La butto nel fosso!
Ma tutto sommato, non è una gran perdita.
Ecco, abbiamo ascoltato il brano, ma in realtà cosa è accaduto? Cioè Modigliani le ha gettate davvero le teste nel fosso reale o ha minacciato di gettarle? Cioè, che prove ci sono in questo senso? Perché poi bisogna risalire all'origine, teste false ritrovate, ma quelle vere allora dove sono?
La cosa è un garbuglio inaudito. Quello che diceva la presunta leggenda sulla quale si basavano Vera Durbet e tutti gli altri che nell'83-84 promossero la famosa ricerca era una testimonianza, ma questa molto, molto, molto ben verificata, di Modigliani che nel 1909 torna a Livorno, ha voglia di fare lo scultore, a Parigi ha frequentato Brancusi, tutta la ricerca artistica dei primi del Novecento si basa sull'idea di una scultura neoprimitiveggiante, ci si ispira ai negri, ci si ispira alle antiche popolazioni, ci si ispira appunto come Brancusi al primitivismo rumeno. Modigliani vuol fare qualcosa del genere, per cui sembrava che a Livorno lui avesse iniziato a scolpire delle teste e che poi al momento di ripartire per Parigi avesse lasciato questi abbozzi lì e che li avesse semplicemente buttati nel fosso che scorreva sotto allo studio che lui aveva. La cosa poteva anche essere probabile, cioè dicemmo tutti noi, d'altra parte quelle teste lì erano effettivamente degli abbozzi, per cui poteva essere tranquillamente, non viaggiava certo in Mercedes per tornare a Parigi, quindi queste tre teste potevano essere anche un fastidio, visto che sono stati abbozzo, le prende e le getta lì. D'altra parte, questa era una cosa che in quel libro io mi divertivo.
Lui che è cacciatore di teste, però sono scatenati in questo modo, perché se sappiamo che le prime teste sono false e se ce ne possono essere di vere, e tutto Livorno potrebbe essere messo sotto sopra.
Tu sai che è successa una tragedia a Livorno, alcune ville sono crollate per il crollo di una galleria pochi giorni fa, ecco, in mezzo a questa tragedia che per fortuna non ha avuto vittime, e io che andai lì a trovare degli amici scherzavamo di fronte a questa buca dicendo vuoi vedere che adesso viene fuori qualche altra testa di Modigliani?
Di teste ne sono venute davvero fuori altre, ovvero nel 91 sono apparse altre teste a sorpresa.
Dovrebbero essere di più, perché queste seconde teste dovrebbero essere 5, oramai siamo all'inflazione.
Quindi sarebbero 7.
Sarebbero 7, però ne sono state ritrovate solo 3. Per cui per adesso siamo a 6, c'è da perderci la testa letteralmente un'altra volta. C'è questo carrozziere a Livorno, mi pare si chiami Carboni, che ha tirato fuori 3 teste estremamente più rifinite delle altre, queste sono delle opere in perfetto stile modiglianesco.
Pare che abbiano anche una firma
e pare che abbiano anche una data, come pare che abbiano una serie di simboli ebraici che Modigliani avrebbe apposto sopra. Beh, anche lì la vicenda è misteriosissima, sembra che Modigliani le avesse date a un certo Solicchio, che era un barbone livornese e che era anche il modello che era servito per il suo quadro Il mendicante di Livorno, che è appunto del 1909 e che è stato fatto a Livorno. Per cui, secondo la dichiarazione di questi personaggi, Modigliani nel 1909 torna a Livorno, ha bisogno di un modello, chiede a questo barbone di posare per lui lo fa. Al momento di ripartire per Parigi, Modigliani si porta via il quadro, chiede a questo Solicchio Solicchio di liberargli lo studio, questo Solicchio prende quello che era rimasto lì, mi pare un Virgilio, almeno secondo quello che si dice, un Virgilio annotato da Modigliani, disegni o cose varie, e in più 5 teste che sarebbero rimaste lì. Queste 5 teste rimangono in casa di questo Solicchio fino alla morte nel 40. Nel 40 sarebbero passate a questi 2 nipoti, dei quali ricordo solo il nome di uno, questo Carboni, sarebbero passate a questi nipoti che le hanno tenute nella loro carrozzeria per dal 40 a oggi, quindi altri 50 anni abbondanti. Oggi all'improvviso sarebbe venuto loro in mente che potrebbero essere di Modigliani, sono stati trovati un sacco di testimoni che dicono di averle sempre viste lì, si parla di fie, ma si parla addirittura di macchie di colore del quadro sulle teste.
Ecco, un'ultima cosa, dunque, tornando alle prime teste, se è stato dichiarato che sono false, perché la proprietà non è tornata agli autori, che poi si sono autodichiarati come autori delle teste?
Beh, voi avete intervistato, mi pare, l'assessore
ora lo, ora lo facciamo ascoltare.
Perché non chiedete a lui questi misteri? È quello che mi chiedo anch'io. Ma mi chiedo solo perché non sono ritornate agli autori se sono false, e soprattutto perché il Comune di Livorno non le riprende se appartengono a lui.
Bene, ringraziamo il critico d'arte Gianni Pozzi. Ascoltiamo invece tra pochissimo l'intervista che Gabriele Parenti ha realizzato con l'assessore alla cultura del Comune di Livorno.
Siamo a Livorno insieme all'assessore alla cultura Marco Bertini, al quale vorrei chiedere subito che fine hanno fatto queste teste che diedero origine a suo tempo al caso Modigliani.
Le teste a cui lei fa riferimento, quelle rinvenute nell'84 nei fossi di fronte al mercato centrale, sono attualmente custodite nella sede della soprintendenza di Pisa. Sono custodite là, così come furono consegnate al momento dell'evento, non appena il pretore emise una sentenza in ordine a queste teste, mi sono preoccupato, questa giunta comunale si è immediatamente attivata per la reimmissione in possesso delle teste, di queste 3 sculture. Una volta ottenuta la remissione in possesso, le abbiamo con un atto scritto formale lasciate in custodia alla soprintendenza di Pisa per 2 ordini di motivi. Il tempo ci ha dato ragione, ha dimostrato una certa lungimiranza. Il primo è che la custodia e la manutenzione di queste teste stava a rappresentare la custodia di un bene comunque della città di Livorno, per il valore che poi avevano finito per assumere in senso di fatto, in senso di cronaca.
Questo dunque, anche se fossero davvero false?
Ma certamente, cioè, ormai comunque sono una parte della storia della città, si può leggere in molti modi, ma hanno rappresentato un evento. E anche perché la custodia che è assicurata dagli esperti, diciamo, in assoluto di questa materia era quella che avrebbe consentito la loro manutenzione, qui scatta il secondo ordine di motivi. Cioè, qualora nel tempo alcuni avessero ravvisato l'esigenza di controllare, di rimettere in discussione quel verdetto, di andare a rivedere come stavano le cose, la miglior garanzia possibile era quella della custodia della soprintendenza.